Bene, questo applauso è rivolto a voi che siete qua questa sera, in questa testimonianza che non è come le altre commemorazioni. Abbiamo detto che questa sera era l'orgoglio dell'alternativa, l'orgoglio dei valori alternativi, l'orgoglio delle passioni, degli ideali, dei movimenti alternativi, tutto ciò che oggi ha assopito, tutto ciò che oggi l'antipolitica ha messo in un cestino. Abbiamo detto che questa storia che abbiamo portato avanti testardamente in primis per tanti anni, il ricordo dell'assassinio dell'anarchico Pinelli, il ricordo dell'innocenza di Pietro Valpreda, di cui stasera è presente la sua compagna Pia e sono presenti i suoi compagni che poi parleranno, Enrico Nicola, Roberto Gargamelli, Emilio Borghese, perché Pietro Valpreda non è stato in carcere 3 anni da solo, era un gruppo di anarchici che sono stati incarcerati. Questa sera quindi questa storia è l'icona, lo diciamo testardamente, di quei movimenti che vogliono oggi cambiare il mondo, hanno forse questa pretesa, di quei movimenti che vogliono essere in qualche modo l'esempio di Genova 2001. Noi diciamo che non ci può essere condivisione tra vittime e carnefici, non ci può essere condivisione tra sfruttati e sfruttatori, ed è questo il problema di oggi. È il problema delle disuguaglianze che dovrebbero essere al centro dell'attenzione, delle nostre, come dire, tensioni, delle nostre passioni. Tutto ciò non avviene oggi. Oggi siamo sicuramente in un periodo di oblio, ma quella capacità di tenere una fiamma, quella capacità di provare, questo vale per tutti, a innervare di nuovo un pensiero critico, perché oggi c'è solo un pensiero unico, io credo che è un po' la scommessa. Sicuramente oggi è una scommessa che sembra nell'oblio, ma è come l'utopia. E io che in una libreria che di nome Utopia ci ho lavorato per una vita, o meglio, sono stato l'anima politica di quella libreria, so bene cosa vuol dire svoltare all'improvviso, come è stato il 68, in un momento magico in cui l'immaginario è emerso e ci ha creato un modo diverso di vedere le cose. Ecco, questa è la scommessa, noi in qualche modo dobbiamo essere quella cosa lì. Non dobbiamo essere la commemorazione, dobbiamo essere la forza oggi di avere uno scatto di reni in una situazione estremamente difficile. Io vorrei dire, come già ha detto qualcuno su Facebook che va detto in parte tossico, io da domani non farò mai più l'errore di seguire su Facebook queste cose. Noi le cose le affermiamo, le diciamo adesso e lì ci fermiamo. E diciamo chi vuole, dica tutte le cazzate che vuole, perché di cazzate sono state, noi non risponderemo più. Non risponderemo più perché in questi mesi siamo stati vittime di attacchi, di falsità, di manipolazione, e se questo devo dire, c'è stata una squadra incredibile che ha fatto quadrato, sono i compagni del ponte, sono i compagni che intorno a me, non li cito tutti perché sono vari nomi, non vorrei fare torto a nessuno, ma che hanno saputo tenere botta nel momento in cui ci siamo trovati sotto attacco per avere l'unica colpa di essere stati di quelli che avevano fatto le campagne in questi anni e di quelli che testardamente oggi fanno ancora la politica, intendo la polis. Quella cosa nobile che oggi evidentemente è molto sopita. Ecco perché in qualche modo noi siamo qua questa sera. Do la parola a Martino.
Io parlo a nome di tutte le compagne e i compagni del Leoncavallo. Uno dei brevissimi graffiti dipinti dopo l'occupazione di questo edificio nel 1994 dichiarava: nessuna giustizia, nessuna pace. 26 anni prima la strage di Piazza Fontana, l'omicidio di Stato di Giuseppe Pinelli e la condanna al carcere per Pietro Valpreda innocente. 50 anni dopo, con un graffito, abbiamo proiettato immagini e video sulla facciata della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, testimonianze incontestabili di quello che è successo quei giorni. Il 12 dicembre, come ogni anno, abbiamo manifestato la nostra versione dei fatti. Una storia tragicamente troppo simile a tante altre, nella colpevolezza dello Stato e nella negazione della verità da parte dello stesso. 50 anni di insabbiamenti e depistaggi, 50 anni di storia inconclusa che continuano ai nostri occhi e agli occhi del mondo a rappresentare questo Stato e le sue forze dell'ordine come corrotti, falsi, violenti e omicidi. Le scuse ufficiali del sindaco Sala, a nome dell'intera città, nel tentativo di unirle in un cordoglio unanime, trova una città rotta e divisa, proprio dove dovremmo trovarci più uniti. L'interpretazione, la strumentalizzazione della politica e dei media rispetto alle vicende che coinvolgono lo Stato come colpevole, proteggono la classe di potere e il suo braccio armato, a scapito della società che dovrebbero rappresentare e governare. Quest'anno le condanne definitive per l'omicidio di Stefano Cucchi sono un passo importante per la verità, ma anche la prova di come al cospetto dell'integrità dello Stato e delle forze dell'ordine, la colpa viene tramutata in pubbliche ammende e pretesti per riconsolidare un ordine e una sicurezza più duri e repressivi. Una parte di questa città però ha da 50 anni lotta perché tutta la verità emerga, affinché tutti i colpevoli vengano ritenuti tali e che le responsabilità per quello che è successo quel giorno e da quel giorno siano accertate e dichiarate come di diritto alla società. Noi siamo quella città, noi Leoncavallo, noi Ponte della Bisolfa, noi compagni e compagni di Giuseppe, Pietro, Fausto e Gaio e di tutti coloro che questo Stato ha ucciso e condannato ingiustamente. Noi che lottiamo contro una matrice fascista della politica, dell'odio e la menzogna. Non abbiamo bisogno di ricorrenze per sentirci uniti, perché la nostra battaglia per la giustizia viene combattuta insieme, senza pace o ragione.
Si dice che le parole devono conquistare prima che la mente e il cuore. Io credo che l'immaginario oggi da forgiare sia un po' quella scommessa. Qualcuno, dicevo prima, ma non l'ho detto ancora, ha scritto pochi giorni fa che Giuseppe Pinelli probabilmente è stato ammazzato due volte. La prima nei locali della Questura di Milano, la seconda quando si cerca di traslare questa situazione, questa vicenda, questa icona, questa storia, questa memoria in un campo che non è il suo, e cioè in un campo che non è quello delle idee alternative, dei valori alternativi e, per come si diceva allora, del tentativo di fare la rivoluzione. Ecco, adesso noi abbiamo qua due giovani compagni che insieme a Enrico Di Colla e Roberto Gargamelli hanno composto il documentario che poi verrà proiettato nell'arco della serata, che cerca di ricostruire la storia del gruppo di compagni di Pietro Valpreda. Pietro Valpreda che non ci stanchiamo in questo periodo di ricordare, siamo costretti a dire testardamente e caparbiamente le stesse cose, è stato in qualche modo vessato in questo periodo, è stato dimenticato, è un personaggio storto, è un personaggio non recuperabile, è un personaggio in altri termini che non può essere fino a prova contraria manipolato da quello che sono i meccanismi istituzionali. La parola ai compagni che hanno composto, e questo è un altro elemento indicativo, sono due giovani compagni, non fanno parte della tribù dei capelli grigi, il documentario su Pietro Valpreda e i suoi compagni del gruppo 22 marzo.
Totalmente libera, che poi in futuro di fare con altre proiezioni totalmente libere, nel senso che questa deve essere un'operazione che mira a invogliare altre persone come voi stasera, infatti vi ringraziamo infinitamente, a partecipare a altre proiezioni ancora. E diciamo che in ultimo quello che possiamo dire di questo lavoro, che è stata un'esperienza molto importante nelle nostre vite e soprattutto molto importante perché ci siamo sentiti dare questa responsabilità di raccontare una storia che per molto tempo comunque è stata raccontata da altre persone, e questo è un particolare molto importante perché per generazioni come noi, che siamo cineasti, cerchiamo di fare questo lavoro un po' per campare ma anche per dire quello che pensiamo, e quindi ci è stata data la possibilità di raccontare qualcosa che non è mai stato raccontato.
La storia di Roberto, Emilio ed Enrico, che oggi sono qui con noi, anche di Emilio Bagnoli, io dedicherei il film soprattutto a loro perché sono i protagonisti, e vi farei un grande applauso per essere qui dopo 50 anni. Grazie a tutti.
C'è un'altra parola base su cui ruotare per creare quei meccanismi che forgiano una forma pensiera nuova, si chiama etica, si chiama coerenza. Qualcuno dice che ci vuole del sangue pulito per far circolare delle idee. Un piccolo tassello è stato, se mai ce ne fosse bisogno, la ricollocazione della lapide a Saverio Saltarelli. Saverio Saltarelli era quel comunista internazionalista, in altri tempi si diceva rivoluzionario, che nel 1970, durante la prima manifestazione per ricordare la strage di Stato e non qualcosa di un meccanismo per sbaglio deviato, fu ucciso dalla polizia in via Larga, fu ucciso durante un corteo che fu comunque ingaggiato dagli anarchici in primis e che molti altri non c'erano come quasi tutti quelli che oggi ci sono a dire io c'ero. È un po' il gioco della storia, è una ruota della manipolazione, non importa. La nuova lapide di Saverio Saltarelli, va detto, è stata voluta da un comitato di compagni, amici e familiari di Saverio e recita per l'appunto: ucciso nel primo anniversario della strage di Stato, ucciso durante una manifestazione che fu portata avanti dagli anarchici, non perché volevano avere una esclusiva, ma perché nessun altro in quel momento ebbe il coraggio di scendere in piazza. Ecco perché, se qualcuno vuole innescare polemiche, rispondiamo che sono stati i compagni di Saltarelli che dopo tanti anni hanno potuto avere giustizia. Adesso la parola la do a Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Io credo che non ci sia bisogno di commenti, sembra quasi che siamo due fidanzati, ma non è così, perché Saverio, lo ripeto sempre, è stato una delle poche persone che ha seguito il processo di Piazza Fontana, documentandolo puntigliosamente, perché le cose non basta dirle, non basta avere la vulgata, non basta avere la semplificazione che oggi abbiamo in vari temi, occorre approfondire, perché come si suol dire, studiare non è una cosa pallosa, ma puoi avere la lucidità poi magari di rientrare in sintonia per denunciare le ingiustizie oggi di questa società. E Saverio, anche in questo momento di estrema difficoltà, dove la memoria storica sembra in qualche modo dimenticata, occulta, manipolata, lo ripeto, è stato comunque sul pezzo, è stato comunque una diga, è stato un baluardo che ha consentito che comunque queste iniziative, che sono iniziative che come il corteo storico, che ha sempre ricordato questa vicenda, che ha sempre tenuto botta, come si dice negli anni, declinandola a seconda delle attualità, dai tempi di Chernobyl ai tempi della Pantera, dai tempi dei centri sociali ai tempi della guerra del Golfo, dai tempi dei curdi a semplicemente oggi, al tempo dell'oppressione, io credo che meriti l'attenzione, che non è uno dei tanti storici che hanno così scritto qualcosa, ma è una persona che con la sua coerenza ha coniugato la militanza, con un vecchio termine, con quello che è il rigore storico.
Credo che a 50 anni dalla strage di Piazza Fontana e dall'assassinio di Pinelli sia necessario riflettere su quanto sta accadendo riguardo anche le commemorazioni che si stanno svolgendo e che si sono svolte nei giorni scorsi. Ci sono stati quelli che hanno voluto riscrivere e ridisegnare ciò che erano state in vita alcune delle vittime, penso proprio a Giuseppe Pinelli, trasformato da anarchico a sincero democratico mettendo la sua militanza. C'è chi ha voluto dimenticare Pietro Valpreda, separandolo da Pino Pinelli. Se Pinelli non fosse stato defenestrato, sarebbe stato accusato insieme a Pietro Valpreda della strage di Piazza Fontana e noi avremmo avuto in quei giorni sui giornali, sui media e chissà per quanto tempo non uno ma due mostri che in un qualche modo erano accusati ambedue dell'eccidio del 12 dicembre del 1969. Ed è stato anche questo tentativo di separazione funzionale a quello che diceva prima Mauro, e cioè ripresentare nel 2019 gli anarchici come reietti, brutti, sporchi, cattivi, settari. E c'è stato anche in questi ultimi giorni chi ha voluto sminuire la stessa strage di Piazza Fontana cercando di dimostrare che non era una strage di Stato. Non lo ha fatto solo il Presidente della Repubblica, lo hanno fatto anche altri per tentare di omettere anche in questo caso la complicità dello Stato, dei vertici degli apparati statali in questo paese tra i più compromessi. Dalle carte giudiziarie, non da ricerche volatili, emerge come il gruppo stragista di Ordine Nuovo, quello che ha materialmente compiuto la strage di Piazza Fontana, ma anche le seguenti, almeno fino al 1974, a quella di Piazza della Loggia. Ebbene, questo gruppo emerge dagli atti giudiziari come un gruppo che era un'articolazione dello Stato. Non era un gruppo di fascisti e di semplici manovali. Emerge come non ci fosse alcun dirigente che fosse autonomo. I dirigenti tutti, dal primo all'ultimo, erano dipendenti anche economicamente o dai servizi segreti italiani o dalle basi NATO di Verona e di Vicenza. Nelle carte ci sono anche i loro pseudonimi con cui si coprivano rispetto ai servizi e agli apparati: Fonte Mambo, Fonte Turco, Fonte Tritone, Fonte Erodoto. Noi sappiamo che questo gruppo non è stato semplicemente un gruppo fascista che ha fatto la strage, era parte di un'articolazione di un partito della strategia della tensione e delle stragi che ha compiuto quello che ha compiuto. Cercare anche qui di isolare i fascisti dallo Stato in quella storia è un'operazione di revisionismo, un tentativo di assoluzione, un tentativo che dobbiamo respingere nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E noi, lo dico anche sempre sulla base di quelli che sono gli atti, che saranno cose polverose per qualcuno, ma da cui possiamo trarre elementi per la memoria storica. Non è che gli atti giudiziari fanno la memoria storica, però ci aiutano a ricostruire la memoria storica. Va detto, sulla strage di Piazza Fontana noi sappiamo quasi tutto. Non è quel mistero che ancora qualcuno ci vuole fare credere con grandi zone d'ombra. Io l'ho anche cercato di scrivere, per poco che vale. Noi sappiamo addirittura il percorso dell'esplosivo e della bomba negli ultimi 200 metri. Quando si parla di strage di Stato, l'esplosivo, ce l'ha detto in un interrogatorio, in un tribunale, Gianadelio Maletti, responsabile del reparto D del SID, l'esplosivo, lui ha detto, veniva da una base NATO della Germania, è stato trasportato con un tir attraverso il Brennero e consegnato ai neofascisti del Veneto. E sappiamo anche successivamente che cosa è successo. Sappiamo che il responsabile militare, il quadro coperto, esperto di esplosivi di Ordine Nuovo, Carlo Di Giglio, perché lo ha raccontato lui stesso, ha periziato quell'esplosivo perché c'era il problema di trasportarlo a Milano. E a chi gli ha detto possiamo portarlo, è stabile, non trasuda, lui ha risposto sì, potete portarlo a Milano, ma non con quell'automobile con cui l'avevano portato lì vicino a Mestre sul Canal Salso. E gli hanno detto va bene, noi non useremo questa vecchia 1100, che peraltro era del responsabile del Triveneto di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi, lo trasporteremo con un'altra automobile. Noi sappiamo qual era quell'automobile, una Mercedes, sappiamo anche il colore di quell'automobile, verde bottiglia, sappiamo che è stata posteggiata la sera prima sotto la casa di un importantissimo neofascista padovano e poi è stato portato a Milano. E dove è stato innescato l'esplosivo? L'esplosivo per ogni probabilità è stato innescato in Vittorio Emanuele, in uno di quegli uffici che abbiamo scoperto anni dopo, erano nell'orbita di alcuni servizi segreti, addirittura nell'orbita di un servizio segreto illegale, l'Anello, perché in Italia c'erano i servizi segreti ufficiali e quelli illegali. Sappiamo che hanno percorso la galleria del Corso, in più di uno. Sappiamo che qualcuno ha fatto il grande depistaggio, si è fatto riconoscere per le fattezze simili a Pietro Valpreda dal tassista Cornelio Rolandi, facendo una cosa incredibile. Si è fatto trasportare per 252 metri in via Santa Tecla, per scendere a piedi, percorrere 117 metri fino all'ingresso della banca, tornare indietro per fare 234 metri a piedi, per non farne 135 da Piazza Beccaria all'ingresso della banca. È stata un'operazione costruita, un depistaggio che è stato fatto, ma noi sappiamo tanto, sappiamo forse quasi tutto, ci mancano alcuni dettagli di questa vicenda, come sappiamo di Pinelli. Io ho cercato anche qui di approfondire la cosa, guardate che quanto è successo in quella stanza ce l'ha raccontato anche qualcuno, quando il giudice Carlo Mastelloni di Venezia ha dovuto indagare sull'attentato a un aereo, Largo 16, che era l'aereo dell'ufficio affari riservati, un aereo per i trasporti delicati, con i vetri affumicati, un aereo che era stato fatto precipitare su Porto Marghera, il giudice pensò agli agenti del Mossad che volevano in questo modo punire la politica filo-arabo del nostro paese. E lui ha indagato su quell'aereo, ma ha indagato sull'ufficio affari riservati e ha cercato di capire come funzionava. E a un certo punto ha incontrato un tale che si chiamava Giuseppe Mango, che era il segretario del capo dell'ufficio affari riservati, Federico Umberto D'Amato, che gli ha raccontato che qualche giorno dopo la precipitazione, il defenestramento, l'assassinio di Giuseppe Pinelli, ci fu una riunione convocata dal capo della polizia Vicari, che chiese a Federico Umberto D'Amato di essere presente, che chiese al responsabile dell'ufficio politico della questura di Milano, Antonino Allegra, di essere presente, e questo Giuseppe Mango era lì. E il capo della polizia ha chiesto ad Antonino Allegra: ma cos'è successo in quella stanza? E la risposta ci dice molto. Dice: Pinelli era di spalle. A un certo punto qualcuno è entrato quasi violentemente in quella stanza, ha gridato: Valpreda ha parlato, Valpreda ha parlato, e c'è stata una colluttazione. La colluttazione ha defenestrato Giuseppe Pinelli. E le cose tornano anche dal punto di vista delle perizie, perché Giuseppe Pinelli non aveva abrasioni sugli avambracci, non ha potuto gridare, è caduto di spalle perpendicolare al muro della questura, ha picchiato la testa rilasciando una tacca nella grondaia che scorreva sotto e si è schiantato nel cortile. Noi sappiamo tanto, sappiamo come sono andate le cose, noi le dobbiamo dire, noi le dobbiamo ricostruire e dobbiamo batterci per questa verità, che non è semplicemente una verità storica, ha importanza in questi anni, quando questo passato ci serve anche per riuscire a costruire nel presente momenti di contrasto, di lotta, cercare degli spazi, fare in modo che questi si allarghino. E noi continueremo in questa battaglia. Prima Mauro ha parlato della lapide di Saverio Saltarelli. Qualcuno l'ha presa male che si scrivesse su quella lapide internazionalista: morto il 12 dicembre del 1970 nel primo anniversario della strage di Piazza Fontana e per l'innocenza degli anarchici. Qualcuno si è offeso per questa cosa qua. Eppure quella lapide che era stata posta è stata proprio conservata in tutti questi anni, più volte ristrutturata, pulita, messa in modo che si potesse leggere proprio dagli anarchici del Ponte della Bisolfa e dai compagni del Partito Comunista Internazionalista. E adesso, giustamente, quando ormai non si riusciva più a leggere niente, c'è stata l'occasione per scrivere quello che dà piena giustizia in un qualche modo a Saverio Saltarelli, restituendogli l'identità, restituendogli la sua identità di comunista internazionalista. Non possono altri scrivere loro quello che vogliono su un caduto che apparteneva a una certa area politica. Sono quelli che possono scrivere che cosa era Saverio Saltarelli e sono quelli che possono legittimamente ricordarlo più di altri. E qualcuno, siccome mette in giro: ma dove è finita la vecchia lapide? Dove è finita la vecchia lapide? La lapide ce l'ha il Comitato per la memoria di Saverio Saltarelli, che la custodirà per la memoria di Saverio Saltarelli. Continueremo quindi, e io chiudo il mio intervento, perché avremo modo nei prossimi mesi ancora di avere altre scadenze che ci vedranno, io spero, uniti. Penso a Fausto Iaio, penso al prossimo marzo, penso alla necessità di ricordare questi due compagni del Centro Sociale Leoncavallo.
Ci sarebbero tante cose da ricordare, cercheremo sempre di esprimere delle piccole pillole, delle sintesi. Una di queste è il quadro di Bai. Io credo che il quadro di Bai sia importante, al di là di dove venga collocato oggi, per quello che ha voluto esprimere allora, per la forza di un artista che si è messo in discussione oggi Mercerara e ci ha messo la faccia per primo, per un artista che ha saputo coniugare la cultura con i movimenti, l'opposizione e gli ideali con le passioni, quelle che oggi mancano, e lo ripeto ancora una volta, quello che manca oggi, e invito testardamente ancora una volta a pensarci, è un immaginario di ampio respiro, non è impossibile, sia pure in un momento così difficile. Adesso abbiamo qua, credo, un pezzo di storia che forse è la prima volta che riusciamo a metterli insieme. Noi abbiamo avuto diverse volte Roberto Gargamelli, il compagno che vedete che sembra Jimmy Page delle Zeppelin nelle foto del processo con Pietro Valpreda, abbiamo Emilio Borghese, altro compagno di Pietro Valpreda, e abbiamo Enrico Di Cola, che in questi mesi maggiormente si è battuto documentando con l'archivio tutta la testimonianza che consentiva di far sì che la verità non venisse manipolata. Credo che rispetto alla vulgata, rispetto a quello che è quello che De Bor chiamerebbe la società dello spettacolo, che in questi giorni ha pattinato le copertine di una versione edulcorata della storia di Piazza Fontana, di Pinelli e di Valpreda, di una storia che tutto sommato viene ammorbidita, di una storia che viene recuperata, di una storia che non ha le stimmate di quell'ingiustizia che ci ricorda l'ingiustizia di oggi, loro possono essere la testimonianza più diretta di quello che significa fare 3 anni di galera, di quello che significa quello che in qualche modo sono stati gli intensi anni 70.
Intanto grazie a tutti per essere qui. Non è scontato, attenzione. E devo ringraziare nuovamente i compagni che hanno fatto il video che vedrete tra poco. La particolarità è che in 50 anni nessuno mai ci ha chiesto di parlare, di raccontare la nostra storia. Quindi tutti hanno scritto sul 22 marzo, su quello che eravamo, senza mai una nostra partecipazione. Hanno inventato in sala pianta delle cose, hanno estrapolato da verbali di polizia, da linee dei servizi segreti, la nostra storia. Non è quella che voi probabilmente conoscete. Quindi questa è la prima volta che, grazie a questo film, iniziamo a raccontarla. Intanto non eravamo, noi non siamo nati e morti il 12 dicembre, veniamo tutti dall'esperienza del movimento studentesco, abbiamo fatto il 68 e il 69 ed è su quelle lotte che ci siamo formati. Questo ci ha permesso, quando abbiamo costituito il 22 marzo, abbiamo continuato con quel percorso. Non eravamo 10, eravamo oltre 20 compagni nel gruppo e altrettanti erano quelli che circolavano intorno a noi. Erano piccoli numeri, certo, ma non i 10 con 20 infiltrati, queste cose che escono fuori oggi. Oggi stanno cercando nuovamente di dividere i compagni. Valpreda, brutto sporco e cattivo, come noi, e Pinelli il santo. Non è così. Questa è una storia che troppo a lungo si è portata avanti, raccontare delle cose per dei meccanismi che si perpetuano, e quindi uno copia dal giornale, copia dal libro e esce sempre fuori la stessa storia. Noi crediamo che oggi, soprattutto dopo la catena del dolore, che anche noi abbiamo avuto tanti dolori, le nostre famiglie, queste sono dimenticate ovviamente. Oggi è necessario fare chiarezza, si farà, dovrà far chiarezza, e noi saremo, almeno spero, abbastanza spiegati da raccontare tutto e dare un contributo, perché è importante conoscere come sia possibile anche essere infiltrati senza battere ciglio. Nessun gruppo all'epoca è sfuggito. Migliaia e migliaia di carte che stavano negli archivi di Appia lo dimostrano. Nessun gruppo è stato immune a questo. Gli infiltrati di una
o dell'altro c'erano. Quindi, però vorremmo iniziare un discorso, spero che potremmo proseguirlo. Quello che mi preme dire è che la memoria è importante, per questo siamo qui. Io sogno che questa giornata possa diventare non una giornata solo di memoria, ma una giornata di lotta per tutti i compagni che sono detenuti e che credere il numero è sempre più alto. Questo è importante, non dimenticare chi sta in carcere.
Ricordando quello che diceva prima Mauro, l'oblio, c'è una frase di un libro di Manuel Vázquez Montalbán, frase che mette in bocca al suo personaggio, che secondo me è stupenda, insomma, per quanto riguarda l'oblio: è sempre una colpa, perché la mancanza di memoria permette all'orrore di perpetuarsi. È una frase che bisogna fa riflettere e bisogna imprimersela bene in mente, perché il far finta di dimenticare, che insieme a tanti compagni che sono passati, Preda, Pinelli eccetera, c'erano altri compagni in carcere, c'eravamo noi, e che tra l'altro non venivamo come Pietro che è stato descritto sempre come ballerino, quindi la quintessenza della bassezza umana per l'epoca. La definizione di ballerino era come la definizione di merdaccia. Quindi trattati noi alla stessa stregua per l'epoca, a quell'epoca e per tanti anni tacciati per quattro scriteriati, esaltati, poveri deficienti alla fine, infiltrati da un fascista e da un poliziotto spia, senza magari andare a vedere chi eravamo veramente, perché poi abbiamo fatto tutti dei percorsi negli ultimi periodi insieme. Io insieme a Enrico per un paio d'anni, perché frequentavamo lo stesso istituto tecnico, e eravamo parte di un movimento che, sì, qualcuno non, oggi è quasi impossibile descrivere che cosa fosse il 68 e il 69 in Italia all'epoca, per chi ci viveva dentro e per chi lavorava e per chi stava cercando di portare avanti delle idee, con forza, con la poca forza magari che aveva come giovane, come 19enne, che cercava di far capire quale fosse la potenza di un sogno, perché quello era il nostro sogno, che cominciavamo a scoprire, che ci veniva praticamente, scoprivamo giorno per giorno come una cosa assolutamente da rincorrere il più non posso, da non perdere di vista mai. E questo lo scoprivi lavorando a contatto con gli operai. Noi avevamo dei contatti con gli operai della FAT, a Roma, con gli operai dell'ADAC, con gli operai di altre realtà che erano in lotta e avevano bisogno, se non altro, dei volantini, perché era importante, perché scrivere i volantini per un operaio era... Noi eravamo studenti medi, qualcosina di più riuscivamo a fare, insomma. Poi avevamo la possibilità di usare i ciclostili. All'epoca usavamo i ciclostili del Partito Comunista, che c'erano le sedi che erano ancora aperte a noi. Questa cosa è importante ricordarla, perché a maggio del 69 quelle sedi si chiudono da un giorno all'altro. Noi ne frequentavamo tre, una all'Alberone, una Villetta Garbatella e un'altra ai Mercati Generali. C'erano vecchi compagni che le tenevano aperte, perché poi si andava chiaramente di notte a preparare manifesti, a preparare volantini, a preparare tutto quello che serviva durante il giorno. Voglio ricordare che era un lavoro continuo per noi, perché tutti i giorni praticamente c'erano cose da fare. Ogni settimana c'erano almeno due o tre manifestazioni, c'erano le scuole in lotta, noi eravamo una delle prime scuole che occuparono a Roma all'epoca, e insieme a tante altre che partirono poi subito dopo e insieme a noi nel contempo, ma in tutta Italia. Voglio ricordarlo perché bastava, oggi sembra una stupidaggine, ma col telefonino agganci 10.000 persone in mezzo secondo, all'epoca ci voleva un gettone telefonico. Bastava un gettone e arrivavi a compagni in altre città, in altre situazioni, e la voce si spargeva a macchia d'olio nel giro di 24-48 ore e partivano tutti. C'era una moltitudine di persone, di ragazzi come noi, di operai, che scendevano in piazza, capivano qual era il problema, ce l'avevano sulla, lo sentivano sulla pelle, capivano esattamente quello che dovevano fare e perché dovevano fare. E la coscienza, la presa di coscienza di queste cose era talmente immediata, talmente... c'erano milioni in piazza. Oggi fa veramente... si ripensa a quei tempi, veramente viene la pelle d'oca per come era un momento, dei momenti meravigliosi. Il nostro percorso, io inizio parlo subito del 12 dicembre, così facciamo prima. Venga arrestato il 13 sera, porta una vicina alla questura di Roma, a San Vitale, ci passo tre giorni, un paio di interrogatori molto banali, mi chiedono soltanto che cosa, chi ero, che cosa facevo, come mi dichiaravo, io sono anarchico, libertario, mi dichiaravano questa cosa più semplice che mi veniva, che era quello che ero. E poi chi erano i miei amici, i miei compagni, che, senza accuse, senza... cioè una cosa veramente assurda, e questa è una delle tante cose che mi sono rimaste impresse, perché a tanti altri compagni magari, come era poi successo a noi spesso e volentieri in altre occasioni, di essere fermati, picchiati, magari accusati di cose non fatte o assurde o... quindi rimasi un po', dico, sarà la prassi per quanto riguardava quelle bombe, per quanto riguardava quel momento, ma non pensavamo assolutamente che saremmo stati coinvolti in prima persona in quella strage di Stato. E quando entrai in carcere, invece, cominciai a farmi qualche domanda, anche se appena entrati, in effetti, incontrai insieme al gruppo che venne portato in carcere, saranno stati un centinaio di ragazzi dei movimenti, dei marxisti-leninisti, parlai con due o tre di loro che conoscevo e mi dissero solo la quantità di persone che erano state fermate, eccetera. Allora sarà una prassi anche questa normale, forse di finire in carcere, ci terranno qui qualche giorno, e poi infatti mano a mano vedevo che i giorni passavano e sti compagni andavano via, insomma, venivano rilasciati. Io rimanevo lì. Dopo una settimana, premetto che quando entri in carcere ti tolgono tutto, i vestiti, le celle di sicurezza dove ci portavano, venni portato. E praticamente c'avevo un vestivo con un sacco, una specie di casacca, tre taglie più grandi, pantaloni uguali. E mi chiama il giudice prima per darmi un pacco, un papier alto una trentina di pagine con scritto sull'intestazione accusato di strage e concorso in strage. Dopo una settimana di inferno, pure stavolta, dico, era stralunato, vabbè. E subito dopo mi richiama, ritorno in cella e poi mi richiama per fare un confronto. Io ho subito un confronto come quello che è stato descritto per anni, come quello che ha subito Pietro Valpreda. Io ebbi un confronto con quattro poliziotti, io vestito come ho descritto, con i capelli dritti, da settimana senza lavarmi più o meno, perché non mi facevano neanche uscire dalla cella. E entra un ragazzo che aveva più o meno la mia età, poco più. Questo era un insegnante della Banca Nazionale del Lavoro di Roma. Mio padre lavorava alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma, dove misero una delle bombe del 12 dicembre. E questo ragazzo mi guarda negli occhi, e forse quello è stato un momento di... dico, forse... chissà, un minimo d'umanità è rimasta in giro a qualcuno ancora almeno 50 anni fa. Questo non ha detto immediatamente no, non c'è. Questo è importante, perché poi questa persona è stata richiamata 7 volte da hanno cercato di mettergli in bocca delle scuse perché non era riuscita a riconoscermi, ma insomma comunque era andata piuttosto bene per me, perché voleva dire che se questa persona avesse detto sì, come ha fatto Rolandi con Pietro, il cerchio era chiuso. In Milano, Pietro Valpreda, Pinelli, se non fosse morto, l'altra bomba, e io a Roma, per quella che riguardava i 16 feriti della Banca Nazionale del Lavoro. Un altro episodio, poco tempo dopo, un mese e mezzo dopo, quando Occorsio, che era il PM all'epoca, passò gli atti per l'istruttoria al giudice Cudillo, giudice istruttore, che solo il nome mi mette mi fa incazzare in maniera tremenda, soltanto il nome ancora oggi. La prima cosa che mi chiede Cudillo al primo interrogatorio, quando stesse condizioni, pensate, dopo un mese e mezzo, e arrivo nello studio e neanche faccio il tempo a mettermi seduto, manco ci vedevo, perché in quelle celle c'era praticamente era quasi al buio, e faccio il tempo a mettermi seduto e lui mi fa: perché hai voluto uccidere tuo padre? Cioè la prima mi lascio immaginare la risposta, insomma, ecco, la schifezza umana, la bassezza umana di questi individui che si ergono a giudici, che si chiamano magistrati ancora oggi, quelli che sono i rappresentanti di questo Stato, ancora oggi fanno parte integrante. Basta ricordare quali sono, all'epoca il 99% dei magistrati italiani venivano dal fascismo, erano fascisti, e lo stesso all'interno delle forze di polizia, i commissari, i questori, la maggior parte sono rimasti ancora per anni, ancora oggi, sono i loro eredi, quelli che tengono ancora in mano le redini di quello che è il massacro umano che continua in Italia e nel resto del mondo, perché non è che cambi poi molto anche in altri stati. Noi siamo anarchici, lo Stato è merda, merda pura. Dopo ci hanno riprovato ancora e non è finita lì. Dopo 6 mesi si ripresenta un altro personaggio, un altro bancario, un'altra persona con le stesse modalità a cui era stata presentata e fatta vedere la mia foto mostrata, in cui gli si chiedeva che doveva riconoscere la persona, che chiaramente io. Questo è un personaggio della banca, anche questo impiegato, e si presenta e non non se la sente più, perché nel frattempo era uscito il libro La strage di Stato, perché nel frattempo qualcosa, grazie alla controinformazione esterna, grazie ai compagni che si muovevano, grazie a tutta quella massa di persone, sempre le più bistrattate chiaramente, quelle che all'epoca erano viste come il fumo degli occhi, come è sempre stato poi da parte di quello che siamo sempre stati noi, fumo degli occhi. Questo non se l'è sentita, anche lui ha detto no, non c'è qua. Cioè, tentativo è stato continuo, tartassante contro di noi, contro quello che... Ma da prima della strage, chiaramente, perché questa strage è stata studiata, costruita, disegnata a tavolino. Non ci dimentichiamo che sui nostri nomi sono state fatte delle crocette. Io dovevo essere quello della bomba della Banca Nazionale, Pietro Lappreda quello della bomba della Banca di Milano, quello all'altra, Pino Pinelli all'altra banca, quella che poi non esplosa, e hanno fatto sparire le prove facendole esplodere. Sono saltati dei tasselli nel loro quadro, sono saltati dei tasselli perché il primo fra tutti, Pino, gli è morto fra le mani e hanno dovuto in qualche modo riparare, inventare altre cose, quindi da lì è cominciato, per fortuna nostra, il declino delle accuse, del tentativo di far passare Pinelli, quale inizialmente fece guida come Allegra, di tacciarlo da colpevole, era questo. Noi, grazie alla morte di Pino, forse ci siamo salvati, ma questo Stato si salverà, si è mai salvato. Come è possibile che ancora oggi, dopo 50 anni, si legga, si veda? Io, la rabbia che mi fa ancora dopo 50 anni leggere e sentire e ascoltare in televisione quelle immonde parole che parlano che fanno sparire addirittura Lello Valitutti, che era della... Io non so, veramente, che era un testimone assolutamente inattaccabile per quello che dice da 50 anni a sta parte. Come si fa? Come si fa dopo 50 anni a nascondere ancora gli effettivi colpevoli, che erano rumore all'epoca, che erano Restivo, che erano i vertici dello Stato? Non era soltanto una strage di... creata e costruita a tavolino da manutengoli o da sottoposti, quella era e veniva e proveniva dai vertici dello Stato. Ricordiamoci queste cose perché, come dicevo prima, la memoria deve essere ben precisa su quello che è avvenuto quegli anni, su quello che è stato. Vi ringrazio.
Ricordare che a mezzanotte noi andremo sotto la questura centrale, la questura di via del Fate per le Fratelli, chiaramente. Facciamo una passeggiata con dei fiori da portare nel luogo dove a mezzanotte è morto Pinelli.
E il 68-69 per me, dopo, una volta uscito di galera, è significato la morte dell'idea. Noi pensavamo di poter cambiare la società in qualche modo, con delle idee, qualcosa di diverso. Dopo